Briciole di Magistero.
Sconvolto per la tragica vicenda di Aldo Moro, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia, Papa Paolo VI leva una preghiera in suffragio dello statista e suo amico personale. È il 13 maggio 1978.
Ed ora le nostre labbra, chiuse come ad un enorme ostacolo, simile alla grossa pietra arrotolata all'ingresso del sepolcro di Cristo, vogliono aprirsi ad esprimere il De Profundis, il grido, il pianto dell'ineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la nostra voce. Signore, ascoltaci. E chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico. Ma tuo Signore non hai abbandonato il suo spirito immortale, segnato dalla fede del Cristo, che è la risurrezione e la vita. Per lui, Signore, ascoltaci. Fa, o Dio, Padre di misericordia, che non sia interrotta la comunione, che pur nelle tenebre della morte ancora intercede tra i defunti da questa esistenza temporale, e noi, tuttora viventi in questa giornata di un sole che inesorabilmente tramonta. Non è vano il programma del nostro essere di redenti. La nostra carne risorgerà, la nostra vita sarà eterna. Oh, che la nostra fede pareggi fin d'ora questa promessa realtà. Noi, Aldo e tutti i viventi in Cristo, beati nell'infinito Dio, li rivedremo. Signore, ascoltaci. E intanto, oh Signore, fa che, placato dalla virtù della tua croce, il nostro cuore sappia perdonare l'oltraggio ingiusto e mortale inflitto a quest'uomo carissimo e da quelli che hanno subito la medesima sorte crudele. Fa che noi tutti raccogliamo nel puro sudario della sua nobile memoria l'eredità superstite della sua diritta coscienza, del suo esempio umano e cordiale, della sua dedizione alla redenzione e civile spirituale della diletta nazione italiana. Signore, ascoltaci. E ora, prima che termini il rito del suffragio, nel quale abbiamo pregato per la pace eterna di questo nostro fratello, noi leviamo le braccia a benedire quanti sono presenti in questo tempio, o non avendo potuto trovar posto entro le mura, sono restati nella piazza, ed ancora tutti quelli che, pur lontani, sono a noi uniti spiritualmente. In particolare intendiamo abbracciare con questo nostro gesto paterno anche quanti portano nel cuore straziato e dolorante per qualche loro congiunto, vittima di simile efferata violenza. Anche per queste vittime si estende la nostra afflitta preghiera. Su tutti noi invochiamo, apportatrice di serenità e di speranza, la confortatrice assistenza del Signore.
I movimenti ecclesiali, l'importanza del loro contributo, particolarmente del contributo laicale, nella vita della Chiesa. Ne parla Benedetto XVI al Pontificio Consiglio dei Laici il 17 maggio 2008.
I movimenti ecclesiali e le nuove comunità sono una delle novità più importanti suscitate dallo Spirito Santo nella Chiesa per l'attuazione del Concilio Vaticano II. Si diffusero proprio a ridosso dell'assise conciliare, soprattutto negli anni immediatamente successivi, in un periodo carico di entusiasmo promettente, ma segnato anche da difficili prove. Paolo VI e Giovanni Paolo II seppero accogliere, discernere, incoraggiare e promuovere l'imprevista irruzione delle nuove realtà laicali che in forme varie e sorprendenti ridonavano vitalità, fede e speranza a tutta la Chiesa. Già allora infatti rendevano testimonianza della gioia, della ragionevolezza e della bellezza di essere cristiani, mostrandosi grati di appartenere al mistero di comunione che è la Chiesa. Abbiamo assistito al risveglio di un vigoroso slancio missionario, mosso dal desiderio di comunicare a tutti la preziosa esperienza dell'incontro con Cristo, avvertita e vissuta come la sola risposta adeguata alla profonda sete di verità e di felicità del cuore umano.
Finita la guerra, uno dei drammi che attanagliano tutti i popoli è la fame, la faticosa ripresa della produzione e delle attività economiche. 4 aprile 1946, dalla biblioteca privata, Pio XII lancia questo appello.
Stretto il cuore da intima angoscia, lanciamo oggi con questo nostro messaggio un grido di invocazione alla coscienza del mondo, al senso di responsabilità dei dirigenti nella politica e nella pubblica economia, all'umana comprensione e alla mutua generosità dei popoli. Appena uscita dal fiume di sangue che ha attraversato durante gli anni di guerra, la povera umanità sale nella ricerca della pace per un sentiero sempre più aspro, sempre più irto, sempre più ingombro di rovi. Ad ogni passo sorgono nuovi impedimenti ed ostacoli la cui gravità nella prima ebbrezza della vittoria faticosamente conseguita, ben pochi sospettavano. Mentre gli uomini di Stato si adoperano nelle loro spesso difficili deliberazioni a porre i primi fondamenti della ricostruzione politica ed economica e a togliere, o almeno a mitigare, le inevitabili discrepanze di opinioni ed interessi, ecco che sorge dietro di loro lo spettro minaccioso della fame. Chini sulle loro statistiche, i periti, a mano che si allungano sotto i loro occhi le colonne di cifre, vedono farsi sempre più stringente l'amara certezza. Sopra almeno un quarto della popolazione totale del globo grava l'ombra sinistra della fame. Attraverso immense contrade, essa minaccia di mietere intere moltitudini, il cui numero, se non vi si ponesse tempestivo rimedio, farebbe impallidire quello già tanto impressionante dei combattenti e dei non combattenti colpiti su tutti i fronti dell'ultima guerra. possa penetrare dappertutto il convincimento che la presente minaccia della fame è un pericolo comune che deve congiungere tutti i popoli in una solidarietà e in una comunanza fraterna, la quale lascia dietro di sé tutte le differenze, tutti i contrasti, tutti gli interessi particolari. Che importa in questo momento di sapere dove furono le responsabilità o quale sia stata la parte di ognuno nei torti e nelle negligenze fatali? Che importa di ricercare chi sia più o meno degno di aiuto? Ciò che veramente ora preme è che il soccorso giunga pronto, sufficiente, ovunque stringe il bisogno.
La realtà ineffabile della Trinità si riassume perfettamente nel mistero dell'Incarnazione. Con lo sguardo dunque rivolto a Maria, all'Angelus del 6 giugno 1982, Giovanni Paolo II parla appunto delle tre persone.
Carissimi fratelli e sorelle, mediante la nostra comune preghiera dell'Angelus, desidero oggi adorare in modo particolare la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Rileggiamo il nome della Trinità, cioè della realtà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nel mistero dell'Incarnazione, ossia nell'Annunciazione. Rileggiamo questa realtà ineffabile, la realtà del Dio vivente, nel suo massimo avvicinamento all'uomo, a questo unico essere umano, il cui nome è Maria di Nazaret, e insieme a tutti gli uomini, a ciascuno. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. La nostra preghiera dell'Angelus diventi oggi una particolare professione di fede nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, nel Dio Trino e Uno, che si è avvicinato sempre più verso l'uomo nel mistero dell'Incarnazione.
Briciole di Magistero.